donne piangono amare lacrime, un pianto caldo attivo sbarca la melodia. I giovani guerrieri, i forti saggi folli, si ravano, si ungono, i cani abbaiano, saltano i cavalli.
È già arrivato ai nostri studi Fede Torre da un po' di tempo. Abbiamo rivoluzionato la scaletta perché Rocco Giordano doveva andare via prima. Adesso lo mettiamo subito in onda, in video, in audio. Eccolo qui, Fede Torre, promoter, manager musicale per tanti anni. Insomma, ci conosciamo forse da più di 25 anni. Con Fede Torre, quando lui faceva, no, abbiamo fatto insieme l'Accademia,
abbiamo fatto insieme
il laboratorio trimestrale, no, con Vincenzo Martorella dell'Accademia della Critica. Poi lui ha proseguito per il corso di produzione.
Volevano insegnarci a scrivere.
Sì, sì. Beh, un comunicato stampa, almeno quelle due righe, le prime cinque, tutto nelle prime cinque righe. Mi ricordo questa
Infatti,
cosa.
Ho scritto la carta d'identità e mi è riuscita benissimo, che erano quattro righe.
Non ho portato i tuoi libri che hai visitato già qua, Multiplo di Tre, dove c'è scritto ovviamente anche lì, proprio mi ricordo, nulla facente. Qual è la biografia? Molto stringata.
Aspetta che me la ricordo.
Tennista.
No, era promessa della nulla facenza
mantenuta.
Cosa che continuo a rivendicare io.
Però insomma, a parte gli scherzi,
come dire, a fare cose sono buoni tutti, il problema è riuscire a non fare nulla ed essere ancora qua.
Però in realtà poi dietro questi scherzi fai un sacco di cose, perché oltre a giocare a tennis anche in modo abbastanza professionale, insomma, insegni, cioè fai lezioni di tennis.
Sì, quello è, bisogna essere sempre borderline nella vita.
Non sarai Panatta, però insomma sei comunque uno dei migliori, com'è, rovesci della Campania.
Assolutamente sì.
E poi hai scritto già dei libri, appunto, Multiplo di Tre, prima ancora un altro?
Ho scritto due Multipli di Tre.
Due, con la edizione riaggiornata.
E quindi siamo arrivati a sei, quindi non è più un multiplo, ma è sei.
Okay.
Adesso arrivo al nove, oppure faccio tre volte sei. e ci divertiamo un po'.
E soprattutto sei talmente richiesto che ormai ti invitano a presentare libri che devono ancora uscire.
Beh, questa è una cosa caruccia, secondo me. Allora, è nato per caso questo format, ma in realtà non era per caso, perché anni fa io dovevo scrivere un libro sulla musica indipendente italiana, perché l'ho vissuta, o meglio, nel periodo in cui si è sviluppato un certo...
Dagli anni 90 agli anni 0.
Esatto, sì. Insomma, in quel periodo lì è stato un periodo in cui io ci ho lavorato dentro, anzi anche in maniera abbastanza dentro, e quindi tutti quanti dicevano: perché non scrivo il libro di sta roba, perché non scrivo il libro di sta roba? E dico: ok, lo scriverò. Facevo un programma radio che parlava anche di questo, però in una maniera molto, come dire, molto aneddotica, molto gossipara, e quindi volevo scrivere un libro così, ma non trovavo la forma. E poi di notte, mentre scrivevo un libro, e me ne è uscito un altro, quindi sono usciti multipli del 3 che parlano anche di musica in alcuni passaggi, però non è un libro su...
C'è anche un capitolo su Ganisevic, si devia, sì, spesso, insomma.
Sì, che poi quello lì è diventato in realtà uno spettacolo teatrale.
Vero, la balena bianca, no?
Ganisevic, la balena bianca, è diventato uno spettacolo teatrale, un monologo teatrale su come si sconfigge, come ognuno di noi ha la propria balena bianca e la sconfigge. E io ho usato come scamotage i 7 minuti, io non ricordo più oramai quanti ne sono, del tie break di Ganisevic, dove lui sconfigge la sua balena bianca. In realtà non c'è una balena morta e non c'è un capitano morto, perché lui e la balena hanno fatto amicizia, e perché le fiabe devono sempre finire bene. E quindi è diventata quella lì, e adesso è nato questo format perché una sera mi chiamano degli amici e mi dicono: senti, ti invitiamo in una serata in cui si parla di musica. E io, per scherzare, dissi: io non vengo in serata in cui si parla di musica se non sono io quello che parla. E loro mi dissero: ok, la prossima parli te. E io sono andato, e mentre ero per strada non sapevo nemmeno di cosa avrei parlato. E poi ho detto: ma io a sto punto parlo dei fatti miei, perché se io parlo dei fatti miei in campo musicale, parlo della musica indipendente italiana negli ultimi 25 anni.
Io c'ero, insomma, in qualche modo.
Tu c'eri in qualche modo, sì, anche fisico, mi ricordo. E quindi niente, è nata sta cosa così. E poi io ho detto: ma quasi quasi vediamo se si può fare altrove. E mi hanno cominciato a chiamare, a chiedere, a informarsi, e poi l'ho provato durante le serate di storytelling a dire qualcosa del genere. Ho visto che avevano ragione dei miei amici artisti, che saluto e non faccio nomi, che mi dicevano sempre: ma perché non parli di queste cose qui, perché non parli di queste cose qui? E quindi ne ho parlato, e
ne stai anche scrivendo adesso,
e a questo punto devo scriverne, perché, come dire, è come fa un musicista a fare un concerto che poi non lascia un disco a chi vuole riascoltarselo a casa. Quindi ho deciso di sistematizzare quello che dico quando parlo di quello che mi ricordo, poi, perché alla fine son ricordi che parlo. Insomma, diciamo che l'approccio non è giornalistico o storico, e soprattutto non è retorico, che io ho sempre odiato la retorica applicata alle popular music, che è una cosa insopportabile, tipo quello si svegliò una mattina e vide...
So
la...
che non ami molto i cantautori quando parlano dei fatti loro.
Sì, no, vabbè,
per sintetizzare.
Sì. Ma io dicevo proprio dal punto di vista giornalistico: quel ragazzo che la mattina si svegliò, vide il mare, capì che in fondo al mare c'era la rivoluzione, prese la chitarra e cominciò a sparare ai pesci. È una roba che io non ce la faccio. E quindi diciamo che la cosa ha un approccio abbastanza... è diverso, sono delle memorie di un promoter che, essendoci dentro, ci sono delle tappe e dei passaggi di quello che è successo in 25 anni, insomma.
Ma ti sei appuntato delle cose, oppure ti costruisci negli anni? Hai tenuto dei diari?
No, vado a memoria. Sono esattamente memorie di un promoter, altrimenti sarebbe un qualcosa di giornalistico, e sì, quindi sì, entreremo nel mondo della cronaca, e ti dico la verità, è una cosa che non mi interessa, e poi c'è anche molta gente più brava di me a farlo. E secondo me invece è interessante sentire una voce dal di dentro che non fa l'accademico e rompe i maroni al prossimo, ma racconta proprio quello che ha visto lui quando c'era. Cioè, è divertente sapere che durante quel festival l'artista è arrivato e non ha visto che c'era una segnalazione, c'era una buca e sono finiti dentro col furgone.
Quindi aneddoti anche di questo tipo, curiosità.
Ma sicuramente sì, sicuramente sì. anzi quasi essenzialmente questo. Certo, non è un libro di gossip come ha fatto un artista famoso, insomma, che parla di tutte le sue donne, non è questo, però secondo me ho notato almeno che quello che manca in questo mondo è proprio la visione dal di dentro delle cose. Il programma radio che avevo io si chiamava La musica vista dal di dentro, dal
lo facevi in campagna?
Dal di dietro, anzi era una web radio che saluto era vista dal di dietro perché era dal backstage e poi perché mi serviva per fare delle battutacce da bar, insomma. Però anche in quel caso lì è un programma che è durato 2 anni e sono passati tutti. Ma perché era interessante, voglio dire, io non passavo nemmeno musica in quel programma, perché per passare musica non volevo divulgare canzoni, volevo divulgare storie, e questo progetto è divulgare storie viste dal di dentro, cioè la narrazione della storia di chi c'era, e poi attraverso quella tu capisci che cosa è successo in 25 anni in quell'ambito lì.
Senti, prima è partita per sbaglio, ma ci sta contro tutti i CCP, che tu mi avevi chiesto perché volevi parlare, ma in modo c'era anche un giornale, il Maciste.
Sì, allora, Maciste contro tutti.
Stiamo mettendo in sottofondo, la tiriamo in sottofondo perché magari è troppo lunga per passarla tutta.
Ok, io non la sento, però me la ricordo.
L'alziamo, se vuoi la possiamo far ascoltare anche i primi 3-4 minuti, comunque è già passata prima, quindi volendo.
Ah vabbè, no, se l'hanno già
sentita.
Se l'hanno già sentita, esatto. Vai in loop, diventa un rave poi. Esatto. Allora, Maciste contro tutti, in realtà io l'ho scelta perché la storia, le mie memorie iniziano lì. Le mie memorie in realtà iniziano in una notte in cui io sono in macchina e guido attraverso le montagne, e mi avevano invitato in un rave appunto sulle montagne, ma io non ci andai perché non sono un ravearo, non so se si dice ravearo, insomma. Anzi, io più sto fermo e meglio sto. E quindi io camminavo attraverso queste montagne e sentivo gli echi delle musiche che venivano da sopra, e vedevo i fuochi, le luci di questa musica, e per assurdo in macchina stavo ascoltando una canzone che appunto diceva che erano fuochi nella notte dei CSI,
fuochi della notte di San Giovanni,
esatto. E quindi io vedevo assolutamente festa stanotte di misere tribù, non taccio nei tanti, non tacciono i canti e si muove la danza. Io vedevo esattamente queste cose che vedevo da sopra, che immaginavo da sopra, questi fuochi e queste danze, e lo stereo in macchina che segnava questa cosa. E quello lì era uno dei primi concerti che io ho fatto nella mia vita, quindi ho visto una sorta di segno del destino che la mia storia dovesse iniziare lì con i CSI. E anche perché poi, come tutti i giovani, quando cominciano a fare delle cose hanno sempre l'idea di voler fare, di avere dei riferimenti, dice voglio fare questo perché poi voglio conoscere questo e questo, insomma, poi diciamo che quindi è nato un po' là. Ho scelto Maciste contro tutti perché in quegli anni lì, quando quella roba lì uscì, essenzialmente ci fu un festival, che fu il festival Maciste contro tutto, che si tenne al Centro Precci a Prato, e lì è successa una cosa molto carina, perché quelli che erano stati CCCP andarono a fare questo concerto e non sapevano nemmeno cosa scrivere sulla locandina, e quindi dissero ma che scriviamo sulla locandina noi, come vi chiamate? E Giovanni disse noi ci chiamiamo CSI.
C'era già, perché il passaggio tra CCCP e CSI.
Sì, c'era già, in realtà il passaggio vero è stato con Epica, Etica e Pathos, che sono arrivati i fiorentini, e uno dei CCCP, Massimo, disse con loro è arrivata la musica nei CCCP.
Perché prima c'erano più dei performer.
Perché loro prima si consideravano dei, come dire, degli autori di punk folk emiliano.
Filosovietico.
Esatto. E invece con loro arrivò la musica, perché arrivarono le produzioni, arrivava gente che suonava, gente che aveva un'idea anche, e che tutto il resto, infatti.
Magnelli, Maroccolo, insomma,
esattamente loro due. E quindi, quando poi loro sciolsero questo progetto e uscì questo nome CSI, questo nome ha dato vita a un insieme di, come dire, di conseguenze, perché c'era chi diceva vedi, prima erano CCCP, adesso è caduto il muro, sono diventati CSI.
Sembrava una cosa politica, logica.
Esatto, è un giochino simpatico invece, però poi alla fine, se vai a vedere, alla fine è diventato Consorzio Suonatori Indipendenti, Quella sera lì, in questo festival dove loro si chiamarono Consorzio Suonatori Indipendenti, suonavano due gruppi dell'etichetta dei CSI,
che è del Mulo,
esatto, che erano Ius Mamò e Disciplinata. E quindi il festival Maciste Contro Tutti segna un inizio che è quello delle storie dei che probabilmente non è tanto dei dischi del Mulo, ma è del consorzio dei produttori indipendenti, che è una fusione con l'etichetta sonica che aveva Gianni Maroccolo. La fusero e fecero il primo disco, credo che uno dei primi dischi, o il primo, adesso non ricordo in questo momento perché voi non sapete, ma io mi sono addormentato sul divano, mezz'ora ho dormito prima di venire qua dall'altra parte della radio aspettando che finissero prima, e uno dei primi dischi è stato proprio i Marlene Kunz, tra l'altro presentati in un live acustico dai CSI prima ancora che uscisse, perché quel live è stato precedente all'uscita. Hanno suonato dei brani di un disco che non era ancora uscito, perché Codemondo non era ancora uscito. Lui presenta una canzone dei Marlene Kunz, che era un gruppo che loro stavano producendo, e poi anche il nome Marlene Kunz è una cosa molto simpatica, perché tu Marlene puoi pensare alla mela, invece era Marlene Dietrich, e Kunz invece veniva da Kanz, che è tutt'altra cosa, che soltanto che Giovanni,
organo femminile,
esatto, detta come dire in senso anche un po' dispregiativo, solo che Giovanni la pronunciò male, anche se poi disse spero di cantarla bene la canzone. E quindi queste sono varie cose, e quindi perciò faccio partire tutto da lì, dall'etichetta, come dire, dai dischi del Mulo, da Sonica e dal consorzio dei produttori indipendenti, che forse è stata la prima etichetta su cui si è fondato il decennio degli anni 90, seguita subito dopo, che poi è diventata una cosa gigantesca, che era Mescal.
Poi ci hai chiesto Radio Estensione di Subsonica. Perché questo brano? Se è l'ordine giusto o sbaglio?
Sì, sì, è perché esattamente era Mescal. Mescal è l'altro. Esatto. È come dire il duopolio degli anni 90.
Cioè, Valerio Soave, no? L'etichetta.
Esatto. Cioè,
c'è anche lui nel libro che stai scrivendo, ci sarà. Insomma,
no, non, personalmente diciamo cerco di non mettere nessuno, racconto più esatto. Però Mescal è stata la vera etichetta fondante, diciamo, del decennio, perché tutti i gruppi dell'ambiente che all'epoca era alternative, che poi sono finiti tutti comprati dalle major, tutti questi artisti sono finiti tutti nelle major.
I stessi Blue Vertigo, mi pare Sony, no?
Ma tutti, chi è passato con Virgin, chi è passato con Sony, tutti hanno svoltato. Perché? Perché in quel momento questi erano artisti che suonavano ed avevano un seguito enorme, e a un certo punto hanno detto, infatti finirono anche a Sanremo, mentre l'underground del decennio precedente a Sanremo non sarebbe mai finito. Non sarebbe mai finito. Invece gli artisti questi qui sono finiti tutti a Sanremo, e i Subsonica probabilmente sono stati gli unici ad essere tornati da Sanremo con un successo più ampio di quando sono arrivati. Qualcun altro invece l'ha perso a Sanremo, perché poi voglio dire una cosa, che comunque quando tu sei a Sanremo ti vai a scontrare con delle produzioni enormi e con dei cantanti che cantano bene, quindi l'ambiente diciamo un po' più underground, che non è abituato a quel livello di produzioni, e come dire, se la cantano e poi vanno a suonare, la differenza fra una produzione dove ci sono degli staff giganteschi e il gruppo un po' più autoprodotto sullo stesso palco a parità di situazioni si nota. Quindi tu ti accorgi che magari un cantante indipendente, tu pensi che canti bene, poi invece ti va a scontrare con uno che...
Con un Mengoni, per fare nome.
Con un Mengoni, oppure ti trovi un Claudio Villa che magari ti potrà anche far cagare, però ti fa un culo così quando canti, capito? Perché tu vicino a Claudio Villa, insomma...
Sì, ma all'epoca di Claudio Villa non mi ricordo gruppi rock indipendenti.
No, comunque, ma per dire, esempio, sì, cioè. ma in Mengoni, come potrebbe essere anche qualcun altro, insomma. Cioè tu vai a cantare lì, ti trovi a Naocca, sai, è complicato mantenere il livello. Bello, capisci? Sono pochi. I Subsonica hanno avuto la fortuna, la bravura,
sbagli loro sono
esatto, di fare il loro pezzo più riuscito proprio a Sanremo.
Sì, non è da tutti. Anche se poi comunque ho visto anche recentemente, ad esempio, per gruppi come Quinto Rigo, tornare 25 anni dopo rispetto a gruppi che non sono andati a Sanremo, ci hanno avuto anche un forte seguito, proprio forse grazie anche che la gente se li ricorda a Sanremo in televisione.
Assolutamente sì.
Quindi a qualcuno è servito, non hanno fatto tutti
assolutamente sì.
I buchi nell'acqua.
Sì, però io dico per esperienza anche mie dirette, c'è gente che è andata a Sanremo che doveva fare il botto e tornata da Sanremo che non se li prendevano più. Perché
sì, vabbè, adesso non dice, è brutto fare i nomi, esatto, però qualcuno
non,
viene in mente
non,
anche
non li faccio i nomi perché è brutto, però voglio dire prima...
anche cantautori conosco pure, ma rimandati in onda a mezzanotte, esatto. Scontri, duelli uno contro l'altro e poi sono finiti nel dimenticato di
sì
tutto.
Ma sai perché molte volte, questa la dico cattiva, perché molte volte poteva succedere questo, che che tu vedevi, come dire, dice, prima ti prendevano a suonare perché non ti conoscevano, adesso ti conoscono tutti, non ti prende più nessuno perché ti hanno visto. Era meglio,
diciamo, che per un Lucio Corsi che ce l'ha fatta, sono tanto contento per lui, che a cui è veramente servito tanto, perché ha fatto il botto letteralmente dopo Sanremo. Io l'anno scorso eravamo 500 persone al Castello della Pescaia, quest'anno ha fatto Teatro delle Rocce di Caorrano, certo, Follonica, Capannelle. Quindi ecco, per un Lucio Corsi che ce l'ha fatta, grazie, se vogliamo dire anche tra virgolette grazie a Sanremo, tantissimi si sono,
sì,
persi.
Ma la chiusura del libro, del progetto che dalla musica indipendente, io la faccio fine agli anni zero, perché al di là perché io negli anni zero sono passato a fare un po' altro e quindi non ho più memorie, non ho più nulla da raccontare, dovrei fare il giornalista in quel caso, oppure l'antropologo o il sociologo delle popular music, ma è che a un certo punto la musica indipendente italiana è finita, perché è stata acquistata dal mainstream. Non c'è più adesso una differenza fra il mainstream e il non mainstream.
Forse Calcutta proprio con mainstream, no? Ha dato,
sì,
una sistema
del quello. Lui e Brunori sono stati, esatto, probabilmente gli ultimi casi in cui gente mainstream, cioè gente non mainstream, diventa mainstream, e quindi adesso c'è soltanto un mainstream dove c'è chi ce la fa e chi non ce la fa, chi è conosciuto e chi non è conosciuto. Ma non c'è più quella...
Indipendente è rimasto poco.
Indipendente oramai è rimasto poco, c'è ancora, ma sono tutti dei generi estremi, che ringraziando Dio sono delle nicchie che funzionano, eh. Se tu fai dei piccoli concertini hardcore punk sono sempre sold out, certo non hanno dei numeri grossi, però se fai un festival metal c'è gente da tutto il mondo. Diciamo che le nicchie funzionano. Invece per quanto riguarda quella che una volta era la musica indipendente, che poi alla fine, siamo seri, in molti casi la musica indipendente italiana era una canzone che differiva da una canzone non mainstream per i suoni,
per gli arrangiamenti, poi le chitarre distorte,
esattamente,
alla Nirvana, che poi, esatto, Nirvana furono un esempio di gruppo, diciamo, indie, che poi è diventato mainstream.
Esatto, la differenza era soltanto la confezione, ma erano delle canzoni a tutti gli effetti, cioè erano canzoni che il cantante urlava gracchiando, la chitarra era sporca, scordata magari anche un po', e alla fine era una canzone che avrebbe potuto scrivere anche Celentano se l'avessero arrangiata in un altro modo, capisci? Infatti Sanremo a me fece pensare una frase, disse, alla fine tutti quanti volevano scrivere una canzone per Sanremo, ma non ne sono stati capaci. Infatti io dico a chiunque di scrivere Felicità, che non è semplice. Gli ultimi due successi di artisti venuti dall'indipendente e poi hanno fatto grandi cose proprio a Sanremo, un duo ha rifatto, non faccio nomi, Se mi lasci non vale, di Julio Iglesias, un altro ha rifatto Felicità di Albano e Romina, un altro duo, voglio dire, alla fine
mi viene in mente qualcuno,
esatto, no? Esatto, la prova è proprio...
Una lei e una lui.
Una lei e una lui e un lui o lui. Cioè, però voglio dire, alla fine hanno rifatto esattamente quello. Soltanto che se tu...
Cuoricini, la cosa bella.
No, non so niente io. Però voglio dire, se tu andavi da uno 20 anni fa e dicevi, senti, ma ti piace, ti lasci non vale, ti menavano.
Poi, adesso mi sono venuti in mente anche gli altri due.
Bravo. Se invece tu adesso fai Se mi lasci
suonavano
non
a contestaccio entrambi,
suonavano a contestaccio, erano tutti alternative, yeah, e invece alla fine hanno suonato, sono diventati famosi con Se mi lasci non male,
con una musica leggerissima, non diciamo,
non so altro. Niente io però
ho detto io,
però capisci, allora ti accorgi che di che stiamo parlando, oppure meglio di che cosa abbiamo parlato prima. In realtà negli anni, a fine anni 80 inizio anni 90 la separazione era molto più cattiva, sì. Tra l'indipendente e l'underground e tra il mainstream. Poi piano piano si è andata sempre, anche gli stessi Subsonica non erano un gruppo ostico, insomma avrebbero tranquillamente potuto ascoltarlo persone che all'epoca avevano 50 anni, capisci?
Ma Radio Estensione la vogliamo far ascoltare o la passiamo in sottofondo anche quella?
Ma io direi di farla ascoltare, così non faccio una capoccia così alla gente.
Eh sì, perché c'hai un po' la parlantina.
Sto in radio, che faccio? Sto zitto.
No, però appunto alterniamola con un po' di musica.
Esatto.
Radio Estensioni, Subsonica, dal loro primo disco se non sbaglio, no? Microchip emozionale, no, è il primo forse.
No, è il primo.
Ah,
disco.
Ecco, vedi, lascio azzeccare.
Da Subsonica.
Bene.
Il mio cuore letargico, smarrito in un sonno dal pigro contorno una radio.
libero approccio ad un libero attracco. Una libera radio fa parte di me. Radio e sensori conducono magneticamente azioni. Radio e sensori riattivano inconsapevoli propulsioni. Perché radio e sensori riattivano inconsapevoli propulsioni. Radio e sensori contagiano e con libere informazioni. Anche perché radio e sensori si nutrono con autentiche pulsazioni.
E questa era Radio Estensioni Subsonica, dal loro primo disco proprio Subsonica, no, non era Microchip Emozionale, quella era quello, questa era Sanremo, non era il secondo.
Sì. Su sto pezzo ho un ricordo molto molto bello, perché come dire, ho scoperto il potere di Subsonica all'epoca. Era un concerto dei 99 Posse nella loro città, quindi
Napoli.
Esatto, quindi è un po' come, che ne
so, Curre Guaglio, Officina 99, quell'epoca lì.
No, era un po' dopo, no. Credo che ci fosse come O Cerco Tempo, il disco dopo, non ricordo di preciso adesso qual era in contemporanea. Comunque c'era sto concerto e quindi ovviamente c'era un botto di gente, perché i Posse a Napoli è un po' come, che ne so, come Nando Fiorini a Roma all'epoca. E prima
ho detto altri paragoni, io so Venditti, Renato Zero, Baglioni, De Gregori, ce l'abbiamo tanti.
Mi è venuto
Lando Fiorini, tutto il rispetto.
Guarda, ma dico un'altra cattiva. Vabbè, comunque insomma, no, mi è venuto Lando Fiorini, che è il primo proprio perché del popolo, ecco, mettiamo così. Okay. E ricordo che partì ad altissimo volume questa canzone di Subsonica e diventò una discoteca all'aperto, la famosa discoteca Labirinto, no?
Diventò... Con Morgan, se non sbaglio, quel pezzo, può essere? Con Morgan?
Quello lì sì, ma il pezzo che mandarono fu proprio la Dissensione.
Ah, ok.
E io dico, no, dico perciò dico la discoteca Labirinto, in realtà l'hanno fatta prima, quindi io vidi il potere di Subsonica in una serata in cui il concerto non era loro ed era gente che non stava lì per loro, perché mandarono questo brano, tra l'altro non erano ancora manco tanto famosi, li conoscevano in pochi, Subsonica all'epoca, mandarono questo pezzo, all'inizio vedevi la gente poi che si muoveva così, dopo 30 secondi del brano ballavano tutti, io dissi, questi sono forti.
Eh sì.
Comunque, visto che ci sarà un altro pezzo dopo che non c'entra niente con
sì,
questo,
che è molto lungo, che è Lindbergh, che non è Lindbergh di Fossati.
No, adesso...
Io quando ho letto il titolo pensavo fosse una cover di Fossati di Lindbergh, però da sentire era tutta un'altra cosa.
No, ma infatti dico anche adesso, al quarto minuto sfumalo.
E scopriamo anche questi votivi,
esatto.
Io mi ricordavo solo di nome,
allora,
chi erano?
Adesso spiego, tanto tempo fa, quindi torniamo di nuovo nelle memorie di un promoter con cui lavoravo, che aveva anche un'etichetta discografica, mi disse guarda, ti devo mandare due demo. All'epoca si facevano i CD che tu li masterizzavi, mettevi un brano di uno, un brano di un altro, poi scrivevi a penna sul foglino della marca del CD rivoltato e lo mandavi. Lui era avanti perché aveva fatto le fotocopie e le stampava, quindi lui era già uno che stava avanti, infatti aveva fatto questa etichetta e mi mandò quattro brani di due artisti sconosciuti che gli avevano mandato i dischi. Uno era di un tizio che vendeva dischi in Emilia, dice che ogni anno scriveva dei testi e cercava dei musicisti per musicarli, ma non gli andavano mai bene, e l'altra era un duo palermitano. Alla fine mi mandò i provini dei primi dischi dei Marta sui Tubi e i provini del primo disco degli Offlaga e mi disse, guarda, ti metto nella busta anche un disco di un gruppo che a me piace tantissimo, e mi mandò questo disco che era appunto, era questo EP, quattro brani dei Votiva Lux. I Votiva Lux dal nome sembrano qualcosa di darkoid, in realtà sono un gruppo post-rock, perché la musica indipendente italiana degli anni 90, che è partita un poco, che si rifaceva al grunge, poi è tornato con altri suoni, poi c'è stata l'epoca trip hop, poi tutto il resto, verso la fine del decennio è arrivata al, come dire, è approdata, c'erano dei gruppi in Italia che hanno cominciato a darsi un poco al post rock, i più famosi Giardini di Miro per esempio. I Votiva Lux invece avevano una matrice un poco più scura. E io quando ascoltai questo disco mi piacque tantissimo, lo trovai in questa busta, ti ripeto, dove c'erano questi due demo di questi due artisti che poi sono diventati importanti nel panorama, quello lì italiano, e mi piace molto, e visto che è un gruppo che è andato nel dimenticatoio, probabilmente l'hanno dimenticato anche mentre esistevano, mi fa piacere farli ascoltare adesso.
Non ero collegato col microfono. Votiva Lux, Lindbergh. Poi magari siccome dura oltre 6 minuti sfumiamo.
Sì, sì, sfumano tranquillo.
Mi dispiace sempre, ma purtroppo ogni tanto lo dobbiamo fare. Poi forse c'è una chiamata in arrivo di...
Ci stiamo organizzando.
C'è Eugenio del Music Day che incombe. Quindi se dopo sentirete altri ospiti, poi Federico tanto rimane qua, vero Fede? Non c'hai
sì, sì. No.
Lindbergh, Votiva Lux.
Yeah.
Allora sfumiamo, si è sfumata da sola l'Inver dei Votiva Lux. Quindi Fede, mi dicevi di questi Votiva Lux che appunto sono rimasti piuttosto misconosciuti dal grande pubblico.
Sì, sì, purtroppo sì, erano noi quelli che secondo me avrebbero meritato una fortuna migliore.
No, infatti grazie per avermi fatti riscoprire. Io appunto quando ho letto Lindbergh giuro ero convinto che facessero una cover di Fossati, invece no.
Sì, no, era quel periodo in cui molti artisti in Italia si rifacevano all'ondata post rock, quindi con queste chitarrone, questi muri sonori, questi spesso non cantati, che sono sempre una cosa buona per quanto mi riguarda.
Per te che ami i cantautori sicuramente. Sì, un po' come dicevi prima.
No, che poi voglio dire, insomma, approfitto così faccio anche un po' di pubblicità. In realtà io non sono un amante dei cantautori e ho in giro uno spettacolo teatrale sulla musica d'autore italiana di cui ho scritto i testi, in scena Rossella Seno e Rino Rufo, che saluto,
che si chiama dal disco omonimo, se non sbaglio. Cioè,
no, si chiama Canzoni ed altre inquisizioni, okay, perché le canzoni sono quelle che appunto portano in scena, okay, Lino e Rossella, e le inquisizioni sono le mie.
Sì, cioè, sì, no, mi stavo confondendo con Pura, sì, come una bestemmia, quello precedente.
Anzi, di Rossella Seno. Esatto. In realtà inquisizioni ho chiamato inquisizioni, ma sono disquisizioni, soltanto che mi piacevano queste inquisizioni perché è anche un omaggio a uno degli autori che io amo di più, che Borges. Cioè. E quindi mi era piaciuto queste inquisizioni, che sono disquisizioni, dove ho curato tutti i monologhi per far sì che queste canzoni avessero un senso, e quindi c'è una parte recitata e una parte cantata con degli interventi fuori campo di persone, di personaggi insomma abbastanza...
Mi ricordo Mita Medici,
Cia Shapiro, Magalli, Pannofino, sì. Magalli, sì sì. E quindi, anzi, andatelo a vedere, richiedetelo tutti, ecco, l'ho detta.
Quindi insomma sì, oltre a aver fatto vari reading, sei anche, appunto ricordo quello con Alessio Bonomo, poi fai anche delle cose con Donato Zoppo ogni tanto su dei libri musicali, lo accompagni.
Sì, con Donato ci siamo divertiti all'epoca del suo libro sui CSI. Che come dicevo all'inizio,
che resta il tuo gruppo preferito, insomma,
italiano, sì, italiano, che non mi sembrava vero poter fare qualcosa e parlare pubblicamente sui CSI, quindi quando ho visto questo libro di Donato, che tra l'altro Donato è stato così caruccio a potermi dare la possibilità di dargli una mano
su Quademondo, se non sbaglio,
sul libro, sì, il libro di Donato, appunto, che Donato Zoppo in questo momento aspetta, com'era il titolo del libro?
Era tipo Quademondo, non era proprio Quademondo.
No, non è Quademondo. Quademondo il libro è su
Quademondo.
È appunto sul compleanno di Quademondo, ma è lì. Il libro
è stato un tempo
il mondo, esatto.
Sì, sì, c'era il mondo.
È stato un tempo il mondo che poi rientra con Quademondo. Tra l'altro, Quademondo io inizio.
Che è una canzone fatta anche da Robert Wyatt, no? Sì. Del mondo.
E che poi su Quademondo io racconto sempre un aneddoto. C'era in quegli anni una festa di cuore del giornale Cuore.
Michele Serra, famoso.
Sì, prima che Michele Serra non diventasse un serrapiattista, insomma.
Serrapiattista mi fa ridere, non l'avevo mai sentito.
Esatto, serrapiattista, lo ridico. E fatemelo ridire ancora.
Beh, la Radio Città Aperta si può dire, non siamo su Radio.
Allora lo ridico di nuovo, prima che diventasse un serrapiattista. Allora, lui era il direttore di questo giornale e sulla statale che da Reggio va a Parma, dove c'era appunto c'era questo parco dove c'era la festa di cuore a Montecchio Emilia, si passa attraverso una frazione che si chiama Codemondo.
Esiste veramente,
si chiama Codemondo, e a un certo punto un genio aveva cancellato frazione di Reggio Emilia e aveva scritto sotto frazione di CSI.
Fantastico.
Io questa roba qui me la ricordo ancora. Lì tra l'altro ho visto il primo concerto degli Usmamò.
Grande Mara Redeghieri, che poi insomma ho visto anche il solista, addirittura una volta in apertura, la prima volta in apertura a Bowie nel 96, una maratona allo Stadio Olimpio, e c'erano gli Usmamò, Carmen Consoli e tanti altri.
Gli Usmamò sono stati un gruppo bello, devo dire, soprattutto il primo disco che era la versione un poco più come dire, più minimale di quello che poteva essere un progetto dei CCCP, perché loro avevano, come dire, meno slogan e giochini politici, però comunque avevano questo mix fra punk,
elettronica, fra, dialetto,
fra folk, parlava, è cantato in due o tre lingue, è cantato in dialetto reggiano, anche se loro sono delle montagne, mi hanno detto che il reggiano è diverso dal dialetto degli Appennini, ma io questo non lo so.
Vabbè, non riusciamo nemmeno noi da qua.
Tanto io comunque non capisco l'uno nell'altro, quindi... E quindi così, insomma, e non ricordo che stavamo dicendo, comunque va bene, e il prossimo brano...
Sì, ci mancano i Toys Orchestra che abbiamo nominato tante volte, esatto, che è un gruppo di Salerno, se non sbaglio, Salerno.
Sì, Toys Orchestra li ho messi perché è un gruppo che ha caratterizzato un grandissimo e lunghissimo periodo della mia vita, e a cui sono anche, come dire... molto affezionato a livello umano.
Proprio li conosci, sono proprio amici tuoi.
Ma mi hanno invitato a casa loro a mare, io li adoro, li amo.
Mi ricordo l'ultima volta che l'ho visti al Wishlist, alla fine del concerto, l'ultimo concerto che ho visto loro, poi abbiamo parlato di te con il cantante, no, il cantante, la cantante, c'è un, come si chiama lui?
Scusami. Enzo.
Enzo, ripeto.
Enzo Moretto. Che io spero che avrà modo di sentire, perché gliel'ho anche detto, certo, che avremmo passato un suo brano, l'ho detto a tutti i ragazzi, quindi se c'è io li bacio.
Ecco. In due parti c'era questa Plastic Romance,
sì,
se non sbaglio da Midnight
Talk. Ma l'ho scelta perché dopo appunto il periodo in cui si, come dire, io chiamo, cioè il momento della musica indipendente italiana in cui c'era il battitore libero, ognuno faceva una cosa, quindi che ne so, Mescal c'aveva gli Africa Unite che facevano reggae, Subsonica che facevano pop un po' elettronico, e poi c'avevano i Modena City Ramblers che facevano quasi combat folk. E poi a un certo punto la musica indipendente italiana, il concetto di indipendente è diventato un genere, non era più una modalità, ma è diventato un genere, che era una sorta di cantautorato, però un po' rock, però minimale, un po' indie. E gli Toys Orchestra in questo filone ci sono buttati alla grande, anche cantando in inglese.
A loro mi piacciono molto, che sono anche molto beatlesiani, proprio come influenze.
Sì, ma loro anche floydiani. Cioè loro,
proprio.
Sì, sì, poi, però voglio dire, poi avevano una passionaccia per, che ne so, per i Pavements, oppure per altre cose, quindi cioè, era tutto un miscuglio di cui nasceva queste cose. Alla fine è un gruppo che onestamente credo che sia stato il gruppo italiano che ha avuto più carriera cantando in inglese, perché gli Toys alla fine, tranne una canzone che hanno rifatto in italiano che non ha funzionato come la sua versione in inglese, hanno sempre cantato in inglese. Ci sono stati gruppi che magari hanno avuto
tipo gli After Hours, hanno iniziato in inglese, poi sono passati,
esatto, esatto, ma tanti altri, anche gli Zen Circus ad esempio, cioè voglio dire, ci sono stati gruppi che hanno cominciato in inglese e poi hanno finito in italiano. Loro hanno cominciato in inglese e non hanno mai smesso. E quindi non c'è stato un gruppo in Italia che ha avuto 20 anni di carriera, 15 anni di carriera cantando in inglese, non c'è. Oppure ci sta, ma forse nel panorama hardcore punk, ma valli a conoscere. Cioè, voglio dire, magari noi li conosciamo anche, però parlo di non grossi.
Sì, Lacuna Coil, vengono in mente questi
sì,
gruppi.
Però i Lacuna Coil non hanno una produzione indipendente, mentre gli Toys Orchestra hanno vissuto fino almeno a Midnight Talk con un'etichetta indipendente piccolina di una persona sola, gestita da una persona sola, e che spero che anche lui stia sentendo, così mando un bacione anche a lui.
Sì, tanto poi... c'è il podcast, quindi dopo lo puoi comunque
sì,
far
sì,
avere.
Comunque ho i baci Perugina davanti a me, scuso per la pubblicità che ho detto la marca, e che sono i baci che do, ecco, perché altrimenti pensano che io sia in modalità stalker qui. E quindi Toys Orchestra fecero questo disco che forse fu il primo che cominciò ad avere una produzione abbastanza grossa, tant'è vero che per le edizioni furono appunto vendute a qualcuno di
che anni 2000 già
di importante, Talk. Sì, Midnight Talk è più avanti, sì, più avanti, più avanti.
Allora ci ascoltiamo Plastic Romance, non so se ci sarà tempo di ascoltare entrambi le parti, partiamo con la prima e poi vediamo che succede. Plastic Romance e Toys Orchestra.
I had to go made of plastic. All my friends found her fantastic. She looked so pretty and so real that all the district girls were envious of her skin. I was so mad by her that I bought her a ring, and I was ready to ask her to marry me. We spent our evenings on the couch, and we continued listening to rubber soul. But just when everything looked so fine, something happened that upset a perfect life.
Someone took away my future wife. Someone came and took away my bride.
Capito che non esistono gli extraterrestri che ci vengono a salvare. Ormai la mia unica speranza è nell'intelligenza artificiale. Tutto sarà più logico, sarà normale, senza l'imprevedibile intervento naturale. Tutti interconnessi a livello molecolare, nanobiologia nel tessuto cerebrale. Potremo volare con gli occhi delle aquile, capire il canto delle balene. Gravitazionale e l'anima degli animali, saper di matematica e fare salti eccezionali, sentire quel che sentono tutti gli altri esseri umani, non aver nemici e non sentirsi mai più strani. Entreremo in connessione con l'universo, dell'amore. Ormai si è capito che non esistono gli extraterrestri che ci vengono a salvare. Ormai la mia unica speranza è nell'intelligenza artificiale. Canto delle balene. Entreremo in connessione con l'universo e il senso dell'amore.
Futuro, Eugenio Finardi con Giuvazza dal Music Day domani alle 16. Ripeschiamo il povero Fede Torre che nel frattempo è rimasto ad ascoltare. Ci senti ancora, Fede? Scusa per l'interruzione.
Eccomi.
Purtroppo Eugenio non potevamo chiamarlo dopo perché poi Simonetti andava via.
Vedo che a distanza di anni Eugenio continua a rincorrere extraterrestri.
Vabbè, giustamente in questo caso Finardi che rifà il verso a delle canzoni sue. Diciamo, esatto. Non credo più che ci verranno a salvare gli extraterrestri.
E non se lo sono portati via gli extraterrestri, in senso buono, ovviamente.
Ma sì, ma qualche volta vorremmo anche noi che ci portassero via, insomma, come diceva. Cioè, non sarebbe male che ci portassero via.
Il problema è dove, secondo me.
Cioè, non solo a noi, anche a qualche terrestre che se lo portassero via.
Esatto, magari qualcun altro in un buco nero, perché secondo me anche gli altri pianeti sono conciati male.
Non lo so se c'è qualcuno, però dico, un pianeta dove portarci tutti questi Trump, Netanyahu, Putin.
Un buco nero, io sono per un
Zelensky. Io porterei via tutti questi con le divise militari addosso.
Io sono per un buco nero perché mi sento più tranquillo nel buco nero.
Esatto, perché non vengono questi a portarli via?
I pianeti poi litigano perché li colonizzano. Questo è mio, questo è tuo. No, ti ho detto questo e ho fatto questo. Poi
si ripetono le stesse dinamiche umane.
Nel buco nero invece, secondo me, non c'hanno appigli.
Finiscono dentro, inghiottiti.
Bravo, non si aggrappano manco e che si scivola giù.
Speriamo, ma chi ci riporta in questo buco?
No, è questo purtroppo, non lo so. Ci caschiamo noi alla fine del buco nero.
Diventa la terra un buco nero.
Siamo già finiti nel buco nero.
Diventa una enorme macerie. Senti, allora, vediamo un attimo prima di chiudere gli appuntamenti tuoi, sono 5 ottobre a Faenza per il May.
Allora, gli appuntamenti miei sono appunto per presentare appunto e parlare della musica indipendente italiana a Faenza il 5. Tra
dal 3, sì, perché il May è dal 3 al 5, tu sarai
domenica
5.
5, dove tra l'altro ci sarà anche Eugenio Finardi.
Sì, infatti si ricollega anche al Music Day, perché se non sbaglio sono premiati sia Eugenio Finardi sia anche Tony Esposito, mi pare.
Esatto, ci sono tutti e due, diciamo che
Eugenio Finardi con Guglielmi addirittura presenta il suo disco.
Ma in realtà anche io devo ringraziare il Music Day perché sono stati i miei sponsor per farmi finire lì al May, e l'incontro sarà nella sala consiliare.
Tu domenica alle 5, Finardi sabato alle 16.
Come alle 5?
Io leggo domenica 5 ottobre, scusa, ore 15, scusa,
alle
5,
15, ecco.
Ore 15, Fede Torre in italiano, ovvero un imperdibile talk in compagnia del manager e promoter attraverso la musica indipendente.
Esatto, e quindi, adesso mi sono accorto di aver sbagliato il biglietto del treno, va bene, ma non fa niente.
No, perché tu è domenica 5, Finardi invece è sabato 4, se non sbaglio.
Finardi, no, credo che sia la mattina. Non ricordo, okay. Comunque insomma il programma
sabato 4 ottobre.
Comunque il programma del May, chi lo vuole lo troverà.
Quindi, alle 12 ancora prima.
E quindi io sarò lì al May, appunto, scopro adesso alle 3, ero convinto
sì,
che
così
fosse.
Però magari i programmi questi sono i comunicati stampa, sono sempre soggetti.
Ero convinto che fosse un'ora prima, ma non è un problema. E anzi è un problema.
Arrivi un po' prima è meglio,
no? Il problema è che vado un po' dopo. Però no, ma non è un problema, e questo è l'appuntamento più importante. Poi
18 a Benevento, ho letto.
Poi sì, in una scuola di musica, un progetto che però lì sarà leggermente diverso, nel senso che le memorie di un promotore però questa volta parleranno di più del lavoro di promotore che non della musica indipendente, che comunque fa parte sempre del progetto che io chiamo Storie di Rock, del progetto chiamato Storie di Rock, perché anche il lavoro del manager musicale oppure dell'agente di concerti comunque fa parte, è una parte essenziale della storia di rock, perché se il concerto qualcuno non lo prende il concerto non esiste, se qualcuno non lo organizza il concerto non esiste, cioè non basta che ci sia il pubblico e un gruppo, serve chi chiama il gruppo, chi organizza proprio la storia. E quindi parlerò un po' di questo qui, e poi altri appuntamenti che voglio collegare a questo, anche se col rock c'entrano poco, appunto lo spettacolo teatrale di Teatro Canzone che ci saranno presto delle altre date, che è Canzoni d'altre inquisizioni, e poi spero quanto prima di girare con un sacco pieno di libri nuovi che appunto parleranno dell'argomento Storia di Rock, il libro appunto Storia di Rock, così finalmente potrò stare zitto perché qualcuno lo leggerà.
Va bene, guarda, io ti saluto con una brevissima versione della Part 2 di Plastic Romance Toys Orchestra, così chiudiamo questa intervista con te, poi passiamo alla governante che ci sta aspettando da tanto tempo, ci darà un po' di bastonate la governante, è pronta con Mattarella.
Le governanti fanno questo.
Dai, allora
ricordiamo al volo il concerto di chiusura del
tour. Ah, è vero, bravo, bravo, dillo, lo stavi dicendo tu.
Che sono appunto amici di tutti, a quanto pare, tutti noi e tutti li apprezziamo, sì. Faranno un concerto di chiusura a Bologna, un concerto con molti ospiti, con orchestra, quindi chi può vada.
Sai quando sarà questa cosa?
È inizio di ottobre, 2 o 3 ottobre.
Ah, presto, lo
quindi
subito.
è a breve, ma sono ancora disponibile qualche biglietto da quanto.
Beh, io non sapevo di questa data, quindi grazie della dritta. Tu lo sapevi, Fede?
Quale?
Il tuo c'è orchestra a Bologna con l'orchestra?
Sì, il 3.
Ah, ecco il 3.
Lo so benissimo, sabato 3. È tra l'altro un concerto che sarà particolare per vari motivi.
Venerdì 3, perché noi siamo, mi sa che è sabato 4 ottobre, mi sa. Venerdì 3 ottobre, venerdì, c'è anche Napoli nel cuore, di cui parleremo dopo.
Venerdì 3 ottobre, esatto, scusate, ero convinto che fosse
sabato 4 e tu domenica 5 al medico.
Pensa quanto sono incoglionito. E comunque dico soltanto qualcosina su questa cosa, anche perché poi non, come dire, non compete a me parlarne, perché è giusto che ne parlino loro. Sarà un concerto molto particolare, al di là per la quantità dell'orchestra, ospite e tutto quanto, ma perché sarà un punto fondamentale per la storia degli Etoys, e chi vuole saperlo segua le loro pagine, i loro spazi social e tutto quanto, e lo scoprirà.
Grazie, allora Plastic Romance Part 2, Etoys Orchestra. Ciao Fede, a presto.
Ciao.
Tonight, I was trapped in the traffic on the highway. When I arrived at the store, she wasn't there and the shutter was closed. Sometime after, someone said they had seen her take the lift on a motor vehicle with the rider. Plastic recycle, plastic.
Plastic recycle.